ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, benvenuti all'ascolto da Alessandro Guarasci Studio, però come ci sono anche Mario Scatton e Luciana Fantin in regia. Eccoli là, un saluto anche a loro. Allora, circa un terzo dei fondi per il Recovery Plan, ovvero circa 67 miliardi, sono dedicati alla cosiddetta rivoluzione verde e transizione ecologica. È un modo per rendere l'Italia migliore dal punto di vista ecologico ed energetico. Allora, piste ciclabili, rimboschimento e gestione del ciclo dei rifiuti sono alcuni degli obiettivi appunto delineati dal Recovery Plan. C'è poi, ricordiamo, la proroga anche dei super bonus, soprattutto quello edilizio fino al 2022, fino al 2026, per i territori invece colpiti da eventi sismici. Insomma, l'Italia ha una grossa occasione, probabilmente la più grande dal dopoguerra. È chiaro che però ora bisognerà entrare nel merito e capire poi dunque i singoli progetti, perché l'Italia poi dovrà rendere conto all'Unione Europea di come questi soldi saranno spesi. E allora diamo la parola all'economista Enrico Giovannini, che è portavoce dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile.
In primo luogo, il Recovery Plan è solo una parte del puzzle complessivo, perché poi ci sono i fondi nazionali che vanno tenuti presente. E è evidente che i fondi del Recovery Plan sono importanti, ma non sono in grado da soli di trasformare la nostra economia. E poi bisogna essere coerenti. Pensiamo al fatto di voler investire circa 70 miliardi sulla transizione green e poi altri sulla mobilità sostenibile, ma che lo Stato paga ogni anno 20 miliardi di sussidi che invece danneggiano l'ambiente. Quindi, volendo, quei 20 miliardi all'anno si potrebbero trasformare in incentivi alla trasformazione ecologica, moltiplicando in modo molto significativo le risorse pur consistenti che arrivano dall'Europa.
Professore, se lei dovesse pensare un intervento, diciamo, risolutivo, ammesso che ci siano gli interventi risolutivi, a quale penserebbe?
No, in realtà non ci sono gli interventi risolutivi, perché noi dobbiamo cambiare il nostro sistema energetico, soprattutto per conseguire quegli obiettivi fissati al 2030 dall'Unione Europea e poi la decarbonizzazione al 2050, quindi trasformazione del settore energetico, ma poi anche la trasformazione del nostro sistema produttivo. Il passaggio all'economia circolare implica un investimento tecnologico nei materiali molto importante, implica la creazione di piattaforme per la trasformazione dei rifiuti in materie prime e seconde e poi il sistema della mobilità. Noi abbiamo un parco circolante molto vecchio, abbiamo tantissimo trasporto merci su gomma che invece andrebbe portato su ferro. Insomma, è una vera trasformazione e tutti i tasselli insieme devono e possono conseguire quella transizione ecologica di cui si parla.
Professore, un'ultima cosa. Considerata la situazione politica, lei vede questo lavoro facile oppure sarà una scalata?
Sarà certamente una scalata, in primo luogo perché questi mesi passati dal governo a preparare questa bozza di piano hanno dimostrato la difficoltà del nostro paese a fare programmazione a medio e lungo termine. Un esempio per tutti: non abbiamo un piano nazionale integrato energia-clima, da cui poi gli investimenti dovrebbero derivare, coerente con gli obiettivi europei, e quindi siamo impreparati, non abbiamo un piano sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi questa bozza sarà un punto di partenza, ma nei prossimi mesi tutte le amministrazioni pubbliche, anche quelle a livello locale, devono lavorare ancora molto per trasformare queste idee, per quanto buone, in progetti e poi naturalmente realizzarli. Quindi la strada è ancora decisamente molto lunga.
ecco, molto lunga, però sarà comunque un'occasione fondamentale per tanti territori per rilanciarsi e risanarsi. Parliamo per esempio dell'ex Ilva, un discorso che riguarda soprattutto Taranto e oltre 10.500 lavoratori, ma soprattutto un'intera città, appunto quella di Taranto. Pensate che migliaia di persone hanno tuttora problemi per le emissioni nocive dell'ex Ilva. Ora però è stato avviato anche un processo di riconversione della fabbrica d'acciaio. Ecco, tanta strada deve essere fatta, ma insomma ce la possiamo fare. Sentiamo che cosa ci ha detto dunque l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro.
Senz'altro questo è possibile. È possibile perché qui da noi a Taranto è indispensabile un profondo cambiamento di rotta. Così come stanno le cose non è possibile andare avanti nella produzione industriale. Perciò se si offre la possibilità di un intervento per una economia green, allora è possibile un futuro. Perciò per noi tutto questo intervento del Recovery Plan, la Next Generation EU, è una grandissima opportunità, in quanto occorre un cambiamento strutturale nella maniera di produzione, quindi sia negli altiforni che sono in funzione e soprattutto nel nuovo altiforno 5 che in questa prospettiva deve essere totalmente ristrutturato perché sia produca a gas e non a carbone, ma questo importa una spesa notevole che solamente un contributo deciso come questo può favorire. Insieme con questo cambiamento nell'attività diciamo produttiva, approfittando dell'innovazione tecnologica, è necessaria proprio però la vigilanza e la coscienza che al centro ci sono le persone, al centro c'è la salute, al centro c'è la vita e i profitti non sono il massimo, i profitti sono necessari, ma deve cambiare realmente la mentalità in cui il centro di tutto diventa la persona, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale.
Tra l'altro, Monsignor Santoro, ormai si è capito che investire nell'ambiente porta anche dei benefici economici e anche e soprattutto il lavoro, cosa indispensabile al Sud.
Certamente in questa prospettiva ed è ciò che noi tratteremo nella settimana sociale di Taranto, il cui tema è proprio il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro. Quindi senza un'attenzione alla sostenibilità ambientale non è possibile parlare di futuro. Al tempo stesso è necessario che questa costruzione del futuro garantisca il lavoro, per dire qui da quello che sembra non ci saranno esuberi nell'attuale accordo tra il governo e ArcelorMittal e allo stesso tempo c'è una preoccupazione grande, reale, di investire in un'economia alternativa verde e speriamo che tutte queste offerte, che queste speranze si realizzino.
E allora torniamo in studio. Abbiamo con noi Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e tra l'altro autore del libro Terra Futura, che appunto si rifà anche all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Buon pomeriggio, Petrini.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, secondo lei siamo davvero in un momento storico del paese, purtroppo anche considerata la pandemia, però per avviare davvero una transizione ecologica, green, rispettosa dell'ambiente?
Non c'è dubbio che siamo a un crocevia e molto dipende dalle scelte politiche che verranno fatte, sia a livello governativo, di grandi istituzioni, ma anche a livello individuale, quindi scelte che privilegino una riconversione ecologica di cui c'è bisogno in maniera forte, perché siamo in presenza di tre grandi crisi, quella pandemica, quella climatica e quella economica. Per uscire da una situazione di questo tipo bisogna che prendano sostanza nuovi paradigmi, primo fra tutti una diversa economia che non deve essere solo basata sul profitto, ma anche magari sui beni comuni, sui beni relazionali, e vedere quindi nell'ambiente un elemento importante per il consolidamento e il rafforzamento del bene comune.
Senta Petrini, però mi confidi una cosa, considerato quello che potrebbe succedere la prossima settimana in Parlamento, lei è un po' preoccupato che appunto la classe politica non abbia al centro dei suoi obiettivi appunto questa svolta green?
Ma elementi di preoccupazione ci sono, se non fosse altro che una crisi in questo momento è la ghiattura più incredibile che possa avvenire nel nostro paese, con molta gente che è in sofferenza e che non capisce queste dinamiche, queste impostazioni che non servono, quindi aspettiamo, vediamo, però l'esigenza sarebbe quella di avere un ceto politico più forte sulle tematiche che sono al centro di questa fase storica e non solo sulle dinamiche di equilibri e di comparti praticamente.
Ecco, in sostanza allora un ceto politico centrato, scusi il gioco di parole, sulle esigenze vere del paese. Secondo lei la svolta green è anche nelle priorità di tutti i cittadini, secondo lei? Ha visto degli atteggiamenti differenti da qualche anno a questa parte?
Ancor prima della pandemia noi abbiamo assistito a una crescita di interesse di responsabilizzazione. L'elemento più rilevante è stato quello di una generazione che pone questa tematica in maniera forte, decisa, perché rappresenta il proprio futuro. Quindi ci sono già tendenze in positivo da questo punto di vista. Quanto e come questa crisi pandemica sarà in grado di rafforzare questo sistema di attenzione verso l'ambiente, questo è tutto da vedere rispetto alle dinamiche che noi andremo a vivere in una situazione di grande sofferenza. Forse non se ne parla abbastanza, ma nel momento in cui questi ausili che lo Stato dà nei confronti delle imprese, dei lavoratori, lasceranno il posto a scelte in mano semplicemente alla realtà economica, noi avremo una situazione di grande sofferenza e non è detto che la scelta ambientale sia la più percorribile da parte di molte persone, insomma bisognerà vedere. Certo che il dovere di gente come noi è di lavorare assiduamente perché questo avvenga.
Benissimo Petrini, la ringrazio molto. Allora ricordo che abbiamo avuto con noi Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e autore del libro Terra Futura. Buon pomeriggio Petrini.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Grazie a lei.
Dai vanti che è ora, buongiorno, il frutto è maturo, raccogliamolo insieme con la canzone scritta da Del Pumbo e prodotta da DJ Bob Brian. Mentre tu sei al mare, che da bronzo in spiaggia, noi qui nel vigneto tra le zanzare con il sole in faccia. Questa annata è diversa però dopo tutto restiamo ancora in piedi, la natura prosegue il suo ciclo e il lavoro va fatto più di ieri. Quando arriva fine estate, uniamo passione, splendide risate, profumo di mosto tra i campi regna,
siamo pronti per la vendemmia. Tutti a vendemmiare, si riempie il tino, voglia di riuscire a produrre buon vino.
Ecco, chi l'ha mai fatta la vendemmia? Io no, forse qualcuno degli ascoltatori sì. Però comunque, sostenibilità, rispetto dell'ambiente, dei ritmi della natura sono in qualche modo anche appunto sinonimi di agricoltura. Il Senato qualche giorno fa ha approvato la proposta di legge in materia di produzioni biologiche. Ecco, l'estensione dedicata di, pensate, 2 milioni di ettari, ovvero pari al 15% della superficie agricola dell'Italia, focalizzata soprattutto al sud. Le regioni maggiormente interessate sono a questo punto Sicilia, Puglia e Calabria. Appunto, anche di questo vogliamo parlare con Stefano Masini, che è responsabile dell'area ambiente e territorio della Coldiretti.
L'agricoltura, per le sue caratteristiche di sviluppo sul territorio, svolge una funzione fondamentale non soltanto sul piano dell'economia del cibo o della natura, quanto anche come elemento di infrastruttura strategica per l'economia più in generale. Teniamo conto che oggi proprio il suolo, il territorio soffre di alcune criticità idrogeologiche che rischiano di penalizzare con il cambiamento climatico rispetto a cui fa fronte la spesa e gli investimenti del piano. Queste conseguenze possono produrre effetti negativi per l'intero sistema, l'assetto degli insediamenti, lo sviluppo delle attività nei centri urbani e nei circuiti esterni di reticoli di mobilità. Per cui investire sull'agricoltura significa dare più sicurezza e sostenibilità all'intero paese.
Ecco, ma voi avete avuto in qualche modo qualche segnale che anche questa sarà una delle direttrici del Recovery Plan?
Rispetto alle proposte iniziali, obiettivamente è da leggere una significativa riduzione dell'impatto positivo per l'agricoltura. Di per sé le risorse non sono previste ad un livello dimensionale tale da raccogliere con piena sufficienza la proposta di piano, 1,8 miliardi di euro per l'agricoltura e 3,77 miliardi per la manutenzione idrogeologica. Obiettivamente si può far di più anche per la parte che riguarda la gestione dell'acqua, bene chiaramente gli investimenti per gli acquedotti, per i servizi idrici, però teniamo conto anche dell'importanza del territorio idrico e della necessaria infrastrutturazione della campagna, che attraverso appunto la gestione del livello delle acque è in grado anche di assolvere e soddisfare gli usi plurimi. Cioè, noi dobbiamo tener conto che sempre di più, in una logica di economia circolare, la campagna diventa punto di riferimento di attività che riguardano tutti, in particolare le città. Penso al riutilizzo delle acque reflue, penso al smaltimento dei fanghi di depurazione, penso alla gestione della parte organica dei rifiuti attraverso impianti di compost. Ecco, tutti elementi che poi convergono nella cosiddetta economia green, oggetto della conversione ecologica, rispetto alla quale l'agricoltura deve restare centrale nella nostra economia. Ecco, questa lettura più nitida nelle versioni iniziali oggi appare un po' sfumarsi, anche tenuto conto del taglio più ampio di 5 miliardi destinati proprio alla conversione green e anche per la carenza di una lettura più complessiva del settore. Penso ad esempio al fatto che non ci sono misure per la pesca e quanto ancora possa contare il ruolo della pesca per l'economia del mare e per lo sviluppo e la salvaguardia proprio della della sicurezza delle nostre acque, che come ben sappiamo è evidente.
Allora, questa volta problemi di risorse non ci sono, però è opinione di molti che per raggiungere davvero i risultati serva coinvolgere ancora di più il terzo settore. Allora, è con noi il coordinatore di Retinopera, Gianfranco Cattai. Buon pomeriggio, Cattai.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, è davvero fondamentale coinvolgere il terzo settore, perché insomma io ricordo a tutti che sono circa 6 milioni i volontari in Italia. Possono dare una grossa mano per quanto riguarda la svolta verde, vero?
Assolutamente, possiamo dire che sono più di 320.000 le aggregazioni, no, presenti sul territorio italiano, e noi pensiamo che la funzione del terzo settore non sia quella operativa, esecutiva soltanto, e quindi beneficiario di finanziamenti, ma anche di progettualità, di regia insieme con le amministrazioni decentrate, soprattutto con le imprese sul territorio, a favore di una economia civile, quella dei beni comuni, che è veramente importante per il cambiamento.
Senta, concretamente secondo lei quale deve essere una delle priorità del recovery plan? Perché in questi giorni ci sono anche un po' di polemiche, no? Perché viene detto che questo recovery plan è troppo fumoso, d'altronde la crisi di governo insomma si è sviluppata anche attorno a questo aggettivo. Lei che cosa ne pensa? Bisogna entrare di più nello specifico?
Sì, assolutamente. Per costruire una ripresa, una ripartenza resiliente, sostenibile, generativa, noi pensiamo che bisogna assolutamente puntare a progetti in grado, ma progetti puntuali, specifici, monitorabili, controllabili come risultati, in grado di creare valore economico, posti di lavoro, combattere le disuguaglianze, favorire la coesione sociale, ridurre i rischi ambientali e pandemici. Attenzione, quando noi diciamo la traduzione dei progetti sui territori, ecco, non è soltanto un problema di piano importantissimo a livello nazionale, ma la traduzione con le implicazioni per i singoli territori, e quindi è chiaro che ci deve essere un rapporto di coprogettazione, di sussidiarietà tra le realtà locali e le realtà nazionali.
Ecco, scusi Cattai, questo vuol dire che in sostanza i comuni e le regioni dovranno essere coinvolti di più? A me non sembra che ci sia stato finora una grossa dialettica sotto quel punto di vista.
Ha perfettamente ragione, purtroppo non c'è molto, sappiamo di alcune regioni che qualche cosa hanno attivato da questo punto di vista e stanno emergendo dei risultati positivi. Io penso che, facendo riferimento anche a questi casi positivi, bisogna assolutamente moltiplicarli per le regioni. Noi siamo molto preoccupati di questo investimento economico, ma siamo preoccupati, diciamo, con la preoccupazione che ci dice Papa Francesco, perché quando Papa Francesco ci racconta che, per esempio, per parlare del settore diciamo ambientale, non ci sono due crisi separate, una ambientale e l'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale, sto parlando della Laudato Si, l'articolo 139, io ne sono convintissimo di questo, ed è proprio facendo la sintesi nei progetti concreti che possiamo parlare e affrontare il discorso delle crisi che non devono essere separate tra l'ambientale e il sociale.
Allora, chiarissimo Cattai, ricordo abbiamo avuto con noi Gianfranco Cattai, coordinatore, neo coordinatore di Retinopera, perché se non sbaglio è solo da un mese che mi sembra coordinatore, vero?
No, è da un po' più di tempo, ma diciamo che stiamo dando un nuovo impulso a Retinopera.
Benissimo,
quindi...
e allora un grosso in bocca al lupo per questo nuovo impulso. Buon pomeriggio Cattai.
Grazie infinite, buon pomeriggio.
Allora, con questo intervento finisce la prima parte del Mondo alla Radio. Io però vi invito a rimanere all'ascolto, perché in sostanza adesso c'è la seconda parte e poi i nostri programmi, che sono sempre ricchi e variegati.